Il programma di raffinamento della teoria classica dei giochi si basa, come si è visto, sull'idea che si può formulare una nozione raffinata di equilibrio, che sia un raffinamento appunto della nozione di equilibrio di Nash, e che in un certo senso alcuni equilibri siano ottimali, vale a dire migliori degli altri equilibri di Nash, e che quindi sia possibile nella maggior parte dei giochi trovare il modo di identificare un unico equilibrio raffinato che sia ottimale. Questo accade in molti giochi, effettivamente il contributo di Selten con il suo equilibrio a mano tremante rappresenta appunto il tentativo di individuare in certi giochi a mano tremante l'equilibrio migliore. Tuttavia, non si può dire che il programma di raffinamento della teoria classica, pervaso da un ottimismo razionalistico secondo il quale la pura ragione ci mette sulle tracce della soluzione del gioco, non si può dire che tale programma abbia avuto un successo totale. Anzi, il problema nasce proprio dal fatto che nell'ambito del programma di raffinamento sono state proposte almeno 3 dozzine di diverse nozioni di equilibrio che dovrebbero raffinare, ciascuna delle quali pretende di essere il giusto raffinamento della nozione di equilibrio di Nash. E per cui se ci si mette nei panni di due giocatori che alle prese con un gioco caratterizzato da pluralità di equilibri di Nash, bisogna solo augurarsi che abbiano letto lo stesso manuale di teoria dei giochi in modo da coordinarsi, per così dire, sullo stesso tipo di equilibrio raffinato che garantirebbe la soluzione del gioco. E questo sembra pretendere troppo. Ma la pluralità degli equilibri di Nash non è l'unico problema della teoria classica dei giochi, e in particolare appunto della nozione di equilibrio del principio di Nash come principio di soluzione del gioco. C'è un altro problema a cui abbiamo accennato e che trovate descritto nel paragrafo che ho intitolato Nash contro Pareto a pagina 47. Perché questo problema nasce dalla considerazione che in certi casi, come abbiamo già visto anche nel gioco della figura 3.10, l'unico equilibrio di un gioco è meno soddisfacente dal punto di vista di tutti i giocatori di qualche altro risultato del gioco. In quel caso l'equilibrio R2-C2 era meno soddisfacente di altri 4 possibili risultati del gioco, dove i giocatori non vincevano semplicemente un payoff 1, ma un payoff 9 o 10. L'esempio canonico di giochi in cui l'equilibrio di Nash è unico e quindi è la soluzione del gioco, ma è insoddisfacente per entrambi i giocatori, è il cosiddetto dilemma del prigioniero. Gioco molto noto, di cui abbiamo già parlato, e che si chiama dilemma e non semplicemente gioco del prigioniero, perché sembra mostrare l'insufficienza della razionalità individuale nel raggiungere fini che siano soddisfacenti per tutti i partecipanti al gioco. Anzi, nel dilemma del prigioniero, la soluzione del gioco porta a un esito insoddisfacente per tutti i partecipanti, per cui il dilemma del prigioniero è diventato anche l'emblema, il caso paradigmatico di dilemma sociale. Abbiamo visto diverse versioni di questo dilemma, non torniamo nei dettagli, non raccontiamo qui di nuovo la storia dei prigionieri, ma ci limitiamo a mostrare la potenza del problema, diciamo la difficoltà enorme in cui si scontra Nash alle prese con questo gioco e in cui emerge in tutta la sua drammaticità quello che ho chiamato il conflitto tra Nash e Pareto. Vediamo la figura 3.11 di pagina 48. Sappiamo già che nei giochi con una struttura di questo genere la soluzione giusta è la defezione, e la defezione di entrambi i prigionieri o giocatori porta al risultato nella cella in basso a destra. Ho messo meno 5, meno 5. Se leggerete la storiella capirete che defezionando, vale a dire confessando il proprio reato, i due prigionieri restano in galera 5 anni. Meno 5 dunque è un'utilità negativa che corrisponde al restare in galera 5 anni. Sappiamo anche che se avessero cooperato tra di loro, cioè se fossero stati zitti, sarebbero stati puniti solo per un reato minore, il possesso di una pistola, ma non per la rapina, e sarebbero stati in galera un anno. Infatti ho messo lì in alto a sinistra, nella celletta in alto a sinistra, meno uno, meno uno, che è l'utilità negativa di stare un anno in galera. Ora, tutti capiscono che è meglio stare in galera un anno che cinque. Sarebbe stato meglio per entrambi cooperare tra di loro, cioè stare zitti, cioè stare solo un anno in galera. Ma la celletta in basso a destra è l'unico equilibrio di Nash del gioco. E poi la defezione, l'abbiamo già visto, domina la cooperazione. E tutti dunque i principi della teoria dei giochi, sia il principio di dominanza che il principio di Nash, ti dicono che devi defezionare. Potete controllare che meno 5 meno 5, la celletta in basso a destra di D, è un equilibrio di Nash. Mettetevi nei panni di Riga. Se voi spostate da lì, peggiorate la vostra posizione. Se passate dalla defezione alla cooperazione, passate da meno 5 a meno 10. E quindi la vostra strategia è la migliore reazione, la strategia altrui, e viceversa, questo anche per colonna. Quindi senza dubbio la celletta in basso destra è un equilibrio di Nash. Ma senza dubbio è meglio per entrambi i giocatori la celletta in alto a sinistra. Ora, cosa c'entra Pareto con tutto questo? Pareto era un economista italiano, Vilfredo Pareto, morto un anno o due dopo l'avvento del fascismo al potere, un economista liberale, che era famoso per la teoria per aver cominciato, diciamo, dato il via alla teoria del benessere. E la sua opera è ancora nota, è influente, ma sicuramente il concetto più influente elaborato da Pareto era quello che poi venne chiamato di Pareto ottimalità. C'è una famiglia di concetti che portano il nome di Pareto e che noi abbiamo, alcuni di questi li abbiamo diciamo così illustrati in queste pagine. Se andate a pagina 49 vedete che introduciamo il concetto di Pareto superiorità in relazione al fatto che il risultato CC del gioco, cioè il risultato della mutua cooperazione, è nettamente migliore per entrambi i giocatori rispetto alla soluzione del gioco, che è la mutua defezione. Se noi leggiamo queste righe di pagina 49, leggiamo che se infatti nessuno dei due prigionieri confessasse, ma invece cooperasse con l'altro, entrambi sconterebbero solo un anno di galera invece di cinque, raggiungendo un risultato molto più soddisfacente per entrambi rispetto alla mutua defezione. In altre parole, benché la defezione domini la cooperazione e sia quindi la soluzione del gioco, lo è perché domina la cooperazione, lo è anche perché la mutua defezione è l'unico equilibrio di Nash del gioco, quest'ultima, la mutua cooperazione, garantirebbe risultati migliori a entrambi i giocatori. Ciascun prigioniero si trova quindi alle prese con un dilemma. Da un lato sa che l'unica strategia razionale è confessare, ma dall'altro comprende che tacere converrebbe a entrambi. E questa preferibilità di CC, mutua cooperazione, a DD, la possiamo rappresentare mediante il concetto di Pareto superiorità che adesso introduciamo. Nel gioco del prigioniero il risultato CC è migliore di DD perché in termini tecnici la mutua cooperazione CC è Pareto superiore alla mutua defezione DD. E adesso vediamo cosa significa e perché Pareto ha introdotto questo suo concetto di Pareto superiorità. Pareto inventò la teoria del benessere, fu uno degli iniziatori della teoria, quella che adesso chiamiamo teoria del welfare. E l'obiettivo della teoria del welfare è di precisare le condizioni in cui un cambiamento sociale aumenta il benessere complessivo di un gruppo di individui, cioè rappresenta un miglioramento dal punto di vista di tutti gli individui coinvolti. Il punto che animava Pareto era questo. Alcuni riformatori sociali pensavano di aumentare la felicità collettiva redistribuendo la ricchezza. Supponiamo di essere in una classe di quelle all'antica dove gli studenti sono ai loro banchi o sulle loro seggiole. Sono una decina di studenti e entra in classe la fata rossa. Sono tante fate, c'è la fata turchina, la fata rossa. La fata rossa, detta anche per gli intimi fata vermiglia, è una fata distributiva. Va da Tizio, gli dice: Tizio, ma quanti soldi hai in tasca? E Tizio dice: beh, ma devo fare un acquisto, comprare un'automobile. Ho 5.000 euro in tasca. E tu, Caio, quanti ne hai? Ma io ne ho 30. E tu, Sempronio, 10. La fata vermiglia piglia dai 5.000 euro di Tizio, ne piglia 100, le divide in due parti e ne dà 50 a Caio e 50 a Sempronio. Beh, abbiamo attuato una redistribuzione. Qual è l'idea della redistribuzione? Beh, innanzitutto è un'idea di equità sociale, perché in questo modo la differenza di reddito tra i giocatori, in questo caso gli studenti che sono in classe, diminuisce. I loro redditi sono più uguali di prima. E tuttavia vi è anche l'idea che se io prendo un euro a uno molto molto ricco, gli tolgo poca felicità, poco piacere, mentre quell'euro dà molto piacere a uno molto molto povero, che non ha neanche i denari per un caffè. Quanto vale un euro in termini di felicità? Poco per chi ne ha milioni, molto per chi è pieno di debiti, non ne ha neanche uno. Questa idea di aumentare la felicità sociale, diciamo così, attraverso la redistribuzione, si basa sul presupposto che le utilità di una stessa merce o massa, di quantità di moneta, per due individui siano confrontabili. Posso dire che un euro è meglio per te che per me. E se io ho una sete gigantesca perché ho fatto una corsa di 2 chilometri e tu sei rimasto a guardare la televisione, un film in TV, beh, allora quell'unica fetta d'anguria indivisibile che c'è sempre nei frigoriferi degli economisti, hanno sempre questi oggetti misteriosi, come le fette di anguria indivisibile, beh, quella fetta fa godere più me che te, quindi me la mangio io. Tutti questi ragionamenti presuppongono quelli che si chiamano confronti interpersonali di utilità. E naturalmente sono confronti controversi. Pareto invece voleva basare la sua teoria del benessere solo su confronti intrapersonali di utilità. A me piacciono più 10 euro che 9 euro e più 9 euro che 8 euro. Ma non posso dire che un euro in più fa godere più me di te. Queste cose per Pareto andavano evitate. E allora, nel suo concetto di miglioramento del benessere sociale, Pareto dice che una situazione sociale è migliore di un'altra, la situazione sociale B è migliore della situazione sociale A, e supponiamo una società di 10 individui, i soliti 10 studenti che sono in classe, quando nella situazione sociale B nessuno sta peggio che nella situazione sociale A e almeno uno sta meglio. Per cui Quando è che una società piccola o grande migliora il suo benessere? Quando, passando da una certa situazione a un'altra, nessuno sta peggio e almeno uno sta meglio. Ora, sembra evidente, e in questo caso si parla, non Pareto che non era così modesto, noi parliamo di Pareto superiorità. Diciamo che una situazione B è Pareto superiore a una situazione A quando tutti, nessuno sta peggio, in B almeno uno sta meglio. È evidente che CC, la mutua cooperazione, è Pareto superiore a DD e che, detto in termini molto generali, noi possiamo dire che la soluzione di un gioco è socialmente insoddisfacente quando l'unico equilibrio di Nash del gioco, comunque l'equilibrio di Nash che è scelto perché magari raffinato come soluzione del gioco, è dominata da qualche altra combinazione di strategie, da qualche altro risultato. Se la soluzione del gioco è Pareto inferiore, possiamo dire così. Se vi è un Pareto miglioramento diverso dalla soluzione del gioco, se possiamo Pareto migliorare la soluzione del gioco, beh, allora la soluzione di quel gioco sarà razionale, ma va detto è insoddisfacente o socialmente insoddisfacente. E su questi dilemmi sociali torneremo nella prossima puntata.